Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash.
Buona giornata, bentrovati, nuova puntata dei tuoi diritti in diretta, oggi in forma straordinaria. Simonetta Mitola è con me, ciao Simonetta.
Ciao Massimo, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Come va, tutto bene?
Benissimo, oggi è il meglio di.
Il meglio di, abbiamo già realizzato 7 puntate, abbiamo cominciato l'11 di novembre, abbiamo parlato di tanti argomenti, diamo qualche riferimento alla pagina 521 del televideo, il sito della Regione Piemonte www.regionepiemonte.it/consumatori dove si trovano tutte le trasmissioni sinora realizzate, tanti argomenti abbiamo detto e una puntata, la prima, l'abbiamo dedicata alle banche.
Sì, le trasmissioni sono cominciate l'11 novembre e abbiamo parlato di costi bancari. In studio con noi gli ospiti erano Pasquale Ernesto dell'Associazione di Consum e Cesare Goglino della Cassa di Risparmio di Alessandria. Sentiamo le testimonianze raccolte nei mercati.
Perfetto. Voi avete fiducia nelle banche?
Ma fiducia, siamo obbligati ad avere fiducia.
Dove vuoi andare?
Sti quattro soldi in caso di qualcuno te li prendi qua e là te li prendono poco per volta.
Abbiamo sentito che le banche, insomma, sono una necessità, non c'è una grande fiducia però intorno a queste istituzioni, sono care.
Sì, i consumatori sono obbligati a sceglierle.
Devono utilizzarle.
Esatto.
Tutte le trasmissioni hanno una scheda introduttiva, naturalmente la riascoltiamo perché parliamo proprio di conti correnti e dei costi che hanno questi conti correnti.
Un conto corrente bancario in Italia costa tra i 120 e i 500 euro all'anno, oscilla cioè fra 230.000 lire e 1 milione. Ecco quanto una famiglia italiana deve pagare se non vuole tenere i soldi nascosti sotto il materasso. E pensare che in Olanda per tenere acceso un conto bastano 31 euro all'anno. Maglia nera dunque all'Italia, che vanta il triste primato dei conti correnti più cari d'Europa, almeno secondo quanto emerge dal rapporto 2004 della società di consulenza Capgemini Ernst & Young. A fronte di tante spese, nessun conforto arriva dagli interessi sui soldi depositati, che sono in calo ovunque, soprattutto se non si supera una certa cifra. Ma cosa si può fare per spendere meno?
Ecco, che cosa fare per spendere meno? Sentiamo che cosa ci dice Ernesto Pasquale della di Consum, che ci dà qualche consiglio utile.
Sul versante tasso è inutile perdere tempo ad andare a negoziare con la banca, perché quando anche mi desse uno 0,50% in più, che si fa già venire uno sforzo terribile, non mi rende niente. Qui bisogna trattare sulle commissioni, sulle spese, lì bisogna stare molto attenti, sfruttare, fare il giro di diverse banche e vedere chi mi tratta meglio, chi mi offre il pacchetto di condizioni migliori. E purtroppo la banca, io lo dico da quando partecipo, la banca è un negozio come tutti gli altri, siccome quando io vado a fare delle spese confronto i costi di diversi negozi, devo dedicare lo stesso tempo, perdere un po' di tempo a verificare i costi di diverse banche in modo che poi mi vado ad accasare. Anche perché c'è l'altro trucco, che quando io mollo di brutto una banca perché questa qui mi ha trattato male, vado da un'altra parte dove apparentemente mi
dovrebbe essere trattato
condizioni
meglio,
me le fanno anche, ma non ho nessuna garanzia che queste rimangano per un certo. Ecco perché c'è l'altra posizione dei consumatori di dire le condizioni non devono cambiare. Oggi come oggi un confronto fra il servizio che mi offre il conto corrente postale e quello delle banche va ancora a favore delle banche. Le poste certamente mi costano molto, ma molto, ma molto di meno. Però oggi il livello del servizio non è equiparato.
Ma questa puntata ci ha dato anche il là per parlare di una questione piuttosto spinosa, l'anatocismo bancario, il metodo di calcolo degli interessi che avveniva in maniera differenziata a seconda che gli istituti bancari dovessero dare dei soldi rispetto a quando normalmente i soldi li prendono, voglio dire, il metodo era diverso. La Cassazione a Sezioni Unite ha messo fine a questo sistema di calcolo sancendone l'illegittimità. Sentiamo.
E boom di lamentele nei confronti dell'anatocismo. Ben 74 utenti torinesi, infatti, si sono lamentati del fatto che la banca calcolasse agli utenti andati in rosso gli interessi sugli scoperti ogni 3 mesi anziché ogni anno, dando così vita agli interessi sugli interessi. Rispetto allo scorso anno le segnalazioni sono aumentate in modo esponenziale, considerando che in tutto il 2003 sono state soltanto 10.
Ma noi, Simonetta, siamo andati avanti, cioè
certo,
nel senso abbiamo voluto capire che cosa succederà nel prossimo anno.
Si alzeranno i costi? Il prossimo anno siamo messi abbastanza male, perché sembra che appunto dal 1 gennaio 2005 i servizi bancari aumenteranno ulteriormente e soprattutto ad essere veramente care saranno le fotocopie, quindi stai attento Massimo,
siamo molto
quando
contenti.
Chiedi la fotocopia di un assegno.
Certo, sentiamo.
Anno nuovo, costi bancari nuovi. Dal 1 gennaio 2005 i servizi bancari costeranno di più. In alcune banche la copia di un assegno o di un estratto conto costerà anche 15 euro. In altre è prevista una nuova voce, la commissione d'urgenza, per cui la pratica erogata in breve tempo potrà costare anche 300 euro. Ma nascono anche la commissione per la riscossione di vincite e premi legati alla lotteria e per l'invio di documenti sulla trasparenza.
E questa era la prima puntata sui costi bancari. La seconda puntata aveva come argomento le agenzie immobiliari. E con noi in studio c'erano Fabio Vernetti di Federconsumatori e Walter Raviolo di OK Casa.
E questa è una puntata interessante, è andata in onda
il 18 novembre.
Sì, una puntata dibattuta, abbiamo ascoltato alcune anomalie italiane, le percentuali dovute sia da venditore che da acquirente e poi naturalmente anche i problemi che si creano nel momento in cui chi decide di vendere casa trova un acquirente improprio e quindi decide di abbandonare il mandato dell'agenzia. Sentiamo proprio questa parte della scenetta.
Pronto?
Ciao Gigi!
Chi è?
È mio cugino, quello che viene a lavorare in zona.
Come va Gigi?
Insomma, stiamo cercando di vendere la casa, ma l'agenzia è...
Cosa? La prendi tu?
120.000.
Ti andrebbe?
Aspetta che chiamo l'agente immobiliare e glielo dico subito. Ciao Gigi, ti chiamo dopo, ciao.
La prende lui quindi? Allora ci evitiamo le spese per almeno una casa.
Pronto? Buongiorno, siamo noi. Sì, volevo dirle che abbiamo appena trovato un acquirente, è mio cugino. Quindi guardi, non si preoccupi, almeno risparmiamo sulla percentuale di una casa.
Come? Non si può?
Abbiamo firmato il contratto di esclusiva?
Per 6 mesi. Ma che c'entra? Abbiamo trovato noi l'acquirente. Ma si rende conto che vi guadagnate l'8% sulle case che vendete? Sono 10.000 euro. Se la casa valesse di più, tipo, non so, 500.000, vi fareste belli 40.000 euro.
80 milioni per il disturbo. Ci dovevamo pensare prima di firmare?
Ma è un furto, guarda.
Io sento che comunque c'è una scarsa fiducia nelle agenzie immobiliari. Non l'hai notato anche tu, Simonetta?
Sì, effettivamente la gente non si fida molto. E soprattutto i cittadini hanno molti dubbi. Ma sentiamo soprattutto relativamente a che cosa?
Alla fiducia,
da Fabio, sì. Sì, da Fabio Vernetti della Federconsumatori.
Sostanzialmente perché non sono chiari i termini della proposta,
sì,
di acquisto, non è chiaro il significato della provvigione, a quale scopo viene versata e sostanzialmente non è chiaro qual è il ruolo svolto dall'agente immobiliare. Essenzialmente il mediatore mette in contatto la parte che vende con la parte che acquista. Non è tenuto per legge a svolgere ricerche specifiche sull'immobile, è tenuto a comunicare tutto ciò che conosce, ma non è detto che appunto il mediatore conosca se la casa è ipotecata, piuttosto che ci sia un mutuo, piuttosto che ci sia un diritto di prelazione. Può svolgere questo compito solo su richiesta specifica del cliente.
Noi siamo scesi comunque in strada col nostro camper, abbiamo raccolto l'opinione della gente, alcuni usano le agenzie, le hanno utilizzate, altri magari un po' meno.
Sì, alcuni si sono trovati molto bene, altri invece preferiscono non utilizzarle.
Sentiamo.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Ha mai acquistato un appartamento o affittato tramite un'agenzia immobiliare?
Sì, io l'ho utilizzato, non mi sono trovata bene. Dicono certe cose che poi non sono vere.
Ma io mi sono trovato bene, i costi li ho fatti poi io, i prezzi li ho trattati io. Lei mi ha proposto un prezzo, io ho proposto un altro e siamo andati d'accordo col prezzo che mi interessava a me.
Ma i problemi che sono poi connessi a chi utilizza le agenzie, molti chiaramente sono dei seri professionisti, sono anche quelli relativi alle clausole vessatorie, alle penali, via dicendo.
Sì, e a questo proposito abbiamo sentito un super esperto, Rosario Trefiletti, presidente nazionale della Federconsumatori.
Ci sono molte clausole che dovrebbero essere cancellate perché vessatorie. Ad esempio nel caso della penale sarebbe vessatoria, ma dovrebbe essere chiarita all'interno della modulistica, che la penale non può mai essere superiore o uguale alla provvigione. Per la verità ce ne sono anche altre, tante cose da controllare. L'altra questione sui tempi di mandato. Bisogna essere espliciti. Molte volte si tenta di non avere l'esplicitazione dei tempi di mandato perché poi così può essere richiesta sia al venditore e sia all'acquirente una percentuale di provvigione.
La puntata che abbiamo appena ascoltato in sintesi riguardava le agenzie immobiliari, poi abbiamo...
Quella successiva invece?
Esatto, riguardava il caro spesa e abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui prodotti ortofrutticoli, sono quelli che vengono utilizzati maggiormente e dove la filiera, diciamo, crea un ricarico altissimo. Siamo scesi nei mercati, abbiamo sentito delle persone, abbiamo esaminato anche una proposta della CIA che era riguardante alla doppia etichettatura etichettatura, quindi quanto viene pagato al contadino e quanto viene poi pagato dal cliente al mercato, una proposta che poi non ha avuto seguito. Era una trasmissione andata in onda il 25 di novembre, giusto?
Sì, il 25 novembre, e abbiamo anche sottolineato l'aspetto che il passaggio dalla lira all'euro effettivamente può aver contribuito a questi aumenti.
Avevamo in studio Marco Ziccardi, scusami se così ricordiamo gli ospiti, dell'Associazione Consumatori Piemonte, e Ivo Manecchia, vice segretario Confesercenti di Torino. Anche qui abbiamo uno stralcio della scheda introduttiva.
Possiamo cominciare ricordando che il 1 marzo 2002, dopo 141 anni, la lira è andata in pensione definitivamente e l'euro ha preso il suo posto. Da allora, com'è cambiata la vita degli italiani? A detta dei consumatori, in peggio, e arrivare a fine mese è sempre più difficile, e per questo si risparmia anche su frutta e verdura, che sono troppo care. Secondo Coldiretti, nel passaggio dal campo alla tavola, i prezzi aumentano mediamente del 400%.
Il mercato, questo sconosciuto, è il caso di dire, sconosciuto perché uno si trova in una selva di prezzi, insomma, dove sì. lì dovrebbe proprio crearsi la vera concorrenza, e invece in realtà si paga solo e basta.
E poi come mai le carote appunto all'origine costano così poco e poi nei negozi il loro prezzo lievita così tanto? Un interrogativo che molti si pongono.
Anche qui c'era la scenetta, giusto?
Sì, anche qui c'era la scenetta.
Buongiorno.
Oggi ho il frigo vuoto e vorrei fare il piano per la settimana. Incominciamo con un po' di verdure. Allora, sì. Vorrei mezzo chilo di radicchio, sì. Poi un chilo di carote,
sì.
Sì, due cavolfiori.
Sì, un attimo, piano.
Un chilo e mezzo di pomodori, sì, due melanzane, quattro peperoni, un chilo di zucchine e mezzo chilo di spinaci. Quanto le devo? Perché
sono 16,45.
No, scusi, cos'è? Siamo da Cartier? Mi faccia capire, ho preso l'essenziale per la settimana e ho speso più delle vecchie 30.000 lire.
Guardi che anche noi dobbiamo vivere, né? La roba mica ce la regalano. Se non ci crede, vada a chiedere direttamente ai mercati generali. I prezzi per noi sono poco più bassi di così.
Sa cosa le dico? Farò di più. Andrò direttamente dai produttori.
Ma faccia un po' come vuole, ma dimmi te che gente che c'è.
Buongiorno, senta, io devo capire una cosa. Ma lei a quanto vende le sue verdure? Per esempio il radicchio.
Allora, il radicchio a 13 centesimi al chilo.
Ma io l'ho pagato 4,50 euro. Sono qualcosa come 35 volte in più del prezzo d'origine.
A me lo viene a dire. La verduriera paga la roba poco meno di quando la paga lei. E poi guardi, anch'io quando devo comprare qualcosa che non produco la pago un capitale.
E quindi la colpa di chi è? E chi si mangia tutti i soldi in mezzo?
Eh già, e chi li controlla questi prezzi,
la colpa
benedetti?
Di chi è?
Si va al mercato, si torna defraudati quasi.
Infatti, il controllo sui prezzi chi lo esercita? E non si capisce bene, però ce lo dice Marco Ziccardi dell'Associazione Consumatori Piemonte.
Sì, infatti lui ha fatto una proposta, se non erro, un osservatorio, vero?
Sì, c'era stato un osservatorio a Collegno, ma poi era stato, insomma, interrotto.
Sentiamo.
L'unico tipo di controllo sui prezzi è quello che deve essere effettuato direttamente dai consumatori. L'unica sanzione possibile è quella prevista dal gioco della concorrenza, quindi il consumatore ovviamente deve scegliere quell'operatore che gli garantisce il prezzo più basso, scartando quelli che ne approfittano. L'osservatorio dei prezzi è consistito nel rilevare in diversi punti vendita, scegliendo gli stessi prodotti, l'andamento dei prezzi a livello mensile.
Mi perdoni, che effetto sta avendo sui commercianti questo tipo di osservatorio?
Hanno reagito che l'anno successivo il monitoraggio è stato sottratto all'Associazione dei Consumatori ed è stato svolto direttamente dal Comune, quindi noi non abbiamo più la possibilità di monitorare direttamente la rilevazione dei prezzi. Ma più che rilevazione dei prezzi, mi permetta, è importante distribuire in maniera radicata l'informazione.
Ci ha risposto, no?
Sì, Marco Ziccardi ci ha detto la sua e ci ha dato dei consigli utili.
Ma noi che abbiamo fatto? Siamo
per
scesi,
approfondire l'argomento, siamo scesi con il nostro camper nei mercati. Sentiamo.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Secondo lei i prodotti costano tanto?
Sì, quelli prodotti costano tanto, veramente. Questo come si chiama oggi, come oggi, costano doppio quanto hanno a costare.
E come mai sono cresciuti così tanto i prezzi?
Ora comando loro. E fanno come vogliono loro. Noi dobbiamo avere pazienza. O questo niente. Per me è di colpa di quello. Scusatemi per me.
Siamo scesi nei mercati, abbiamo sentito cosa ne pensa la gente, ma tu hai fatto di più, cara Simonetta.
Sì, ho fatto di più. Ho fatto una ricerca per capire come effettivamente stanno le tasche degli italiani.
Come staranno anche
nel 2005, come sono state nel mese di dicembre. Insomma, sembra che effettivamente gli italiani abbiano sempre meno soldi.
Sentiamo.
Gli italiani tirano la cinghia. A dicembre l'inflazione è salita e le vendite al dettaglio sono crollate. Il 48% degli italiani ha i soldi solo per vivere e taglia dove può. Calano quindi gli acquisti di riviste, libri, scarpe, ma anche di vestiti, elettrodomestici, profumi e farmaceutici. Anche i prodotti alimentari calano del 2,4% e secondo un'analisi della Coldiretti si riducono l'acqua minerale, la birra, la frutta e la verdura, ma non si risparmia sui prodotti tipici con gli acquisti di grana padano in crescita del 6,9%, del prosciutto crudo, della mortadella e dell'olio d'oliva.
Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo.
Bentrovati Massimo Tadorni
e Simonetta Mitola.
Stiamo ascoltando il meglio di I tuoi diritti in diretta.
Oggi tantissimi consigli utili per gli ascoltatori.
Esatto. La puntata, abbiamo ascoltato le prime tre puntate. In quella del
2 dicembre
abbiamo parlato di multe
e punti della patente.
Esatto, non tutti sanno quanti ce ne sono a disposizione, come vengono tolti questi punti. Naturalmente, ricordiamo, c'è la scenetta che abbiamo sempre identificato come un caso paradossale. Ascoltiamo.
Hai fatto attenzione in macchina? Sai che sei a quota meno 15, vero?
Sì, ho fatto attenzione.
Hai dato sempre la precedenza? Sai che ti costa 5 punti, no?
Sì, ho rispettato anche gli stop e mi sono allacciata le cinture.
Brava, adesso ti frego io. E i pedoni? Li hai sempre fatti passare?
Certo, guarda che lo so anch'io che bisogna far passare la gente che aspetta sulle strisce pedonali.
Ah, perché se non ci sono le strisce non li fai passare tu?
Beh, c'era un bambino che voleva rincorrere la palla dove non c'erano le strisce, ma mica potevo fermarmi anche per quello.
Dunque, eri a quota meno 15, vero? Bene, con questa infrazione vai a meno 20. Se ti ha beccata un vigile, sei fritta.
Mi toglieranno la patente, dovrò fare il corso, mi costerà una cifra. E adesso come faccio?
In studio con noi per quella puntata sui punti della patente c'erano Salvatore Zavaglia dell'Associazione Consumatori Utenti e poi c'era l'avvocato Roberto Mangiardi, comandante vicario della Polizia Municipale di Torino. Sono stati molto utili, ci hanno dato molti suggerimenti,
sì,
e consigli interessanti.
Naturalmente il camper di Informa Consumatori è sceso per strada
nei mercati e abbiamo rilevato che effettivamente c'è molta disinformazione tra la gente, ma sentiamo un po' che cosa ci hanno detto.
No, io non ho proprio la patente.
Appunto ce ne parecchi, 2, 20, in totale 20, però da togliere quando sono 1 per le gincane, 5 punti per le cinture, i limiti di velocità sono altri 5 punti.
30? 40? No.
20.
Bravo, lei ne ha già persi?
No, ancora no, perché io cammino come si deve.
Multe, punti, ancora molta disinformazione. Per capire che cosa la motorizzazione sta facendo, per capire se gli incidenti sono diminuiti con questa patente a punti, ricordiamolo, esiste già in molti paesi europei, abbiamo contattato Liliana Scarpato, che è una dirigente della motorizzazione civile. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. L'abbiamo contattata a Roma.
Diciamo che degli effetti, insomma, positivi ci sono stati. Per esempio, la cintura di sicurezza si mette, diciamo, più spesso e comunque ci sono stati meno incidenti, tant'è vero che proprio il Ministero della Sanità ha rilevato un calo della spesa per quanto riguarda i ricoveri. Il contributo che la scuola dà sia per quanto riguarda l'educazione stradale vera e propria e poi la possibilità di conseguire il patentino all'interno anche della scuola contribuiscano anche a dare una formazione più adeguata.
La puntata successiva invece affrontava l'argomento delle carte di credito. Siamo al 9 di dicembre e effettivamente non tutti le usano, non tutti le conoscono, è un mondo molto complesso.
Sì,
vero?
C'è ancora parecchia gente che non utilizza questo strumento di pagamento elettronico che, ricordiamolo, è uno strumento molto sicuro. Ne abbiamo anche parlato con la Questura di Torino, che non riascoltiamo, ma ci hanno garantito comunque la sicurezza, specialmente per i siti che sono sicuri con quel simbolo del lucchetto in basso a destra oppure con la dicitura HTTPS, c'è una S finale, quello vuol dire che il sito è comunque un sito sicuro. In studio con noi c'erano Pasquale Ernesto di Adiconsum e Andrea Giacomelli, che è responsabile dell'area rischio di Cartasì. Anche qui cose molto interessanti, abbiamo cercato di dare una panoramica piuttosto ampia.
Sì, non vengono molto usate le carte perché sembra che si spenda di più, nel senso che non vedi soldi e quindi tendi ad acquistare di più. Ma sentiamo una breve scheda introduttiva sull'argomento.
La solita scheda.
La prima carta di credito vede la luce nel 1950 a New York, sotto il marchio Diners Club. Ma da allora, com'è cambiato il panorama dei soldi di plastica? L'uso delle plastic cards negli ultimi anni è aumentato, anche in seguito all'ingresso dell'euro. E dal 1994 al 2003, i titolari di carta di credito sono più più che raddoppiati, salendo da circa 3 milioni a più di 6. Dunque, i costi annuali di gestione oscillano tra i 30 e i 70 euro per le carte classiche, ma arrivano ai 100 euro per quelle oro e anche a 200 euro per quelle di platino. In caso di smarrimento o furto, una raccomandazione europea del 1997 limita il rischio a 150 euro, indipendentemente dal reale importo speso dall'eventuale ladro, ma non tutte le carte di credito la rispettano. Insomma, è conveniente usare le carte di credito e come scegliere il tipo più adatto alle nostre esigenze?
Le carte ti portano a spendere, anche perché ricordiamolo, a debito se tu spendi ai primi del mese e al quindicesimo, al giorno 15 del mese successivo.
Non ma di... tu quante ne hai? Ho visto nel
io
tuo portafoglio.
Io
che
le uso.
Di tutti i colori, di tutti i tipi.
Sì, beh, non proprio di tutti i tipi, ma diciamo che ne ho, le uso, le utilizzo come strumento di pagamento.
E ti trovi bene?
Mi trovo bene, spendo un po' troppo come spende il protagonista e la protagonista della nostra scenetta, sentiamo.
Ragazzi!
Ma che succede?
Boh!
Il mio conto bancario è stato prosciugato!
Per forza, fai sempre shopping a destra e a sinistra.
No, non è né a destra né a sinistra, li ho fatti su un sito internet. E qualche pirata informatico è riuscito a entrare nel database del sito e recuperare il numero della mia carta di credito. Sono vittima del hacking, capite?
Ma allora esiste davvero sto hacking?
Già.
Allora prenditela coi responsabili del sito. Sono loro che devono tutelarti.
Ma no, loro non c'entrano nulla.
E allora con chi te la devi prendere?
Già, con chi me la devo prendere? E soprattutto, adesso, come faccio a recuperare i miei soldi?
Sono tante le lamentele che arrivano alle associazioni dei consumatori. Sentiamone alcune.
Riceviamo molte per carte di credito che vengono praticamente infilate, imposte al cliente, soprattutto da alcune finanziarie, senza che questo l'abbia chiesto, anzi mettendolo in grave rischio, perché questo qui non ha alcuna voglia, alcun bisogno di una carta di credito, oppure ce n'ha già una, poi finisce che se la dimentica, qualcuno gliela ruba, qualcun altro l'accetta senza verificare l'autenticità della firma e va nei guai.
Carte di credito, l'utilizzo era la puntata del...
del 9 dicembre, invece nella puntata successiva del 16 dicembre abbiamo parlato di viaggi e overbooking.
Solidarietà alle vittime del maremoto nell'Oceano Indiano, però sì. C'è il problema dei rimborsi. Chi c'era in studio con noi?
In studio con noi c'era l'avvocato Alessandro Lazzari di Federconsumatori e Carlo Bortot della Fiavet.
Sentiamo la scheda introduttiva.
Le agenzie di viaggio in Italia sono circa 15.000. Secondo i dati forniti da Telefono Blu, gli italiani che le scelgono per le proprie vacanze sono il 35% quando c'è il boom di settimane bianche. Ma chi ricorre a tour operator e agenti di viaggio? È soddisfatto? Dal numero di lamentele pervenute allo sportello SOS Vacanze non si direbbe. Il 2004 ha segnato infatti un triste record, circa 1.900 proteste presentate fino ad agosto contro le 996 del 2002. I disagi principali sono legati ai pacchetti tutto compreso e ai voli aerei, ma anche al prezzo del soggiorno che lievita improvvisamente o al villaggio turistico che dovrebbe ospitarci ma in realtà è ancora in costruzione. Inoltre, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, ogni estate circa 10.000 viaggiatori rimangono vittime dell'overbooking, ossia, pur avendo acquistato un biglietto aereo, non trovano il posto.
Allora, lamentele, problemi, ce ne sono sempre in agguato... Molte agenzie, chiaramente la maggior parte sono agenzie serie che sanno fare bene il loro lavoro, però ci sono anche dei problemi che soprattutto si riscontrano magari quando il consumatore, chi viaggia, si trova a verificare che o un villaggio non c'è o manca la piscina o ci sono dei disservizi. Che cosa fare in questo contesto? Ce l'hanno spiegato Carlo Bortot della Fiavet e a seguire Alessandro Lazzari di Federconsumatori.
Chiamare immediatamente l'operatore. C'è un obbligo che viene seguito da tutti gli operatori. Tra i documenti vengono dati i numeri di contatto per l'immediato, sì, per risolvere il problema. I disservizi poi comunque vanno denunciati per iscritto, ma questo nel caso
va
che
bene.
In quel momento non si risolvono.
Io preferisco sempre la soluzione di scrivere.
Per quanto riguarda proprio questo problema legato a questi eventi che hanno devastato il sud-est asiatico,
certo, purtroppo,
praticamente si può chiedere il rimborso, cioè chi ha prenotato un viaggio ma non vuole partire può chiedere il rimborso fino a quando la destinazione resta sconsigliata dal Ministero degli Esteri, inviando una raccomandata all'operatore. Ma sentiamo subito la news del notiziario Informa Consumatori.
Vacanze rimborsate o mete alternative? In seguito ai recenti disastri che hanno colpito il sud-est asiatico, molti turisti sono rimasti a terra con il biglietto in mano. Che fare? Tre sono le possibilità rivolgendosi direttamente in agenzia: accettare una meta alternativa, rimandare il viaggio ad un'altra data o essere rimborsati per una parte o per l'intera cifra.
Il rimborso però si può ottenere solo fino a quando la destinazione scelta resta sconsigliata dal Ministero degli Esteri, inviando una raccomandata all'operatore. Chi invece torna prima può essere risarcito per i giorni di vacanza non goduti.
L'ultima puntata è stata dedicata ai saldi natalizi. Chi c'era in studio con noi, Simonetta?
C'erano Gavino Sanna dell'Associazione Consumatori Piemonte e Patrizia Vernoni, dirigente competente della Direzione Commercio Artigianato della Regione Piemonte.
Scusi, ma sono davvero iniziati i saldi?
No, per ora facciamo una vendita promozionale. I saldi veri e propri inizieranno il 1 gennaio.
Ok che gli zeri non contano, ma guarda che iniziano il 10 gennaio, eh.
Non più. Una legge regionale stabilisce che qui in Piemonte i saldi potranno cominciare già dal 1 gennaio.
Ah, però allora possiamo festeggiare un capodanno all'insegna dello shopping.
Sì. Ma guarda questa maglietta, non vedi niente di strano?
A parte il fatto che è orrenda, dici?
Ma non vedi che roba di 10 anni fa? Guarda il prezzo, quasi quasi costa come una maglia di questa stagione. Altro che saldi e vendite promozionali. Quindi promozionale c'è solo il cartello.
Come facciamo? Io non ci capisco più niente. Tra saldi, vendite promozionali, sembra che ti regalino il mondo e poi ti trovi spennato come un cappone. E io non posso spendere tutti quei soldi. Come faccio a risparmiare veramente?
Una nostra ascoltatrice, proprio a proposito dei saldi, ci ha chiesto qualche informazione in più su una recente diffida.
Via telefono, perché noi abbiamo comunque anche le linee telefoniche attive per porre questioni, insomma,
per intervenire, certo.
Esatto. Cosa ha chiesto questa signora?
Sì, voleva sapere se era possibile anticipare il periodo dei saldi, perché lei diceva: se si anticipano al periodo prenatalizio, io posso fare i miei regali di Natale con i prezzi scontati.
Va bene, sentiamo.
Non sarebbe possibile anticiparli? Io ho sentito che un'associazione dei consumatori ha fatto appunto questa richiesta.
Ma io penso che l'anticipo dei saldi sia, se vogliamo, un po' insensato, perché vorrebbe dire che si mettono a saldo dei prodotti che sono stagionalmente appena arrivati.
È chiaro che se facciamo un periodo di saldi per cui i prodotti appena arrivati di moda teoricamente sono in periodo di saldi, il negoziante comunque non avrà nessun interesse a venderli a saldo, quindi possiamo anche aumentare il periodo dei saldi, ma sostanzialmente i prezzi rimarranno quelli che il commerciante ritiene opportuno fare.
La risposta di Patrizia Vernoni, dirigente della Regione Piemonte, e di Gavino Sanna. Noi dobbiamo salutarvi perché abbiamo finito il meglio di I tuoi diritti in diretta.
Esatto. È l'ultima puntata del 2004, ci vediamo l'anno prossimo.
Nel 2005, dunque il 13 di gennaio, con un nuovo ciclo di trasmissioni. Grazie da Simonetta Mitola.
Grazie a Massimo Tadorni.
Buon anno, ciao.
Buon anno a tutti.